cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, buon martedì 26 maggio. Questo è il sommario di cose di calcio con tante interessanti notizie. Europa League, l'ultima volta nel 2013-14 dopo l'uscita dalla Champions League. Scontri al derby, grave, ancora grave il tifoso, 8 arresti, 11 Daspo. Alla Juve niente ribaltone, vince al momento la linea morbida e della diplomazia di John Elkann. Con Molli servirebbe chiarire pubblicamente posizione e decisione. Gli intoccabili con personalità, Yıldız, Locatelli, McKenny. Nessun commissariamento per l'Associazione Italiana Arbitri, intanto il campionato ripartirà il 23 di agosto. Buona giornata, ben trovati amici di Radio Bianconera, sistemo meglio il mio microfono, ben ritrovati, buona giornata ai miei angeli custodi, i miei tecnici, il passaggio di consegne all'ora di pranzo, buona giornata e lancio subito la domanda, ricordando il nostro numero di riferimento, il contatto WhatsApp, vocali, oggi darò spazio alla messaggistica che arriverà al 340 5425 324, ci alterneremo e ci alterniamo spesso e volentieri, l'abbiamo fatto magari un po' di più nell'ultimo periodo con gli amici di Twitch, che saluto, sempre tanti all'ascolto anche in questo momento, sto vedendo i numeri, ma naturalmente diventa complesso passare da una piattaforma ad un'altra. Allora concentriamoci, spazio oggi, se volete, i vostri quesiti al 340 5425 324, quesiti o anche risposte, ipotesi, valutazioni. Intanto colpisce che al Milan abbiano sradicato tutto quello che in questo momento è il male sportivo del club rossonero. Resta solo Ibrahimovic, quindi dopo le liti interne con Allegri vince la linea di Ibrahimovic. Pieni poteri, ricordo anche che ha una quota di partecipazione nel fondo che gestisce il Milan, quindi mi sembra abbastanza chiara la strategia, ma al di là di questo c'è quell'ultima giornata di campionato per il Milan che fa scivolare il Milan con il pacco della Champions League, fosse già la pancia piena dell'esito, dell'ipotizzare l'esito favorevole ai propri colori per l'ultima giornata. Fa perdere il traguardo veramente negli ultimi metri e porta la proprietà a resettare tutto con la definizione che non lascia equivoci, ovvero fallimento completo per il Milan. Fallimento anche per la Juventus, è un termine che non piace a Spalletti, ma probabilmente dovrà imparare ad accettarlo, probabilmente rifondando con dei poteri maggiorati l'anno prossimo. Però attenzione, perché la linea del non decidere in questo momento, la linea morbida, forse giusta, spetta alla proprietà attuare una linea o meno, naturalmente tiene banco anche quest'oggi. Milan e Juve, la domanda di oggi è molto semplice. Mi trovate le differenze di strategie, quello che è, nel prendere una decisione piuttosto che un'altra? Alla luce, aggiungo, qui il sottoscritto, Radio Bianconera, non vuole mandare via nessuno. Non voglio che la Juventus diventi l'Inter degli anni in cui si lamentava degli arbitri a favore della Juventus, delle situazioni sempre ambigue, ma di un mercato scadente. Mi ricordo l'Inter di Moratti, Facchetti e tutti, e dei giocatori, che davano colpe esattamente come stiamo dando noi adesso. Senza andare a guardare il problema di una società che compra male, di una società che spende male, di una società che deve trovare dopo appena un anno la mediazione tra Chiellini in mezzo, tra Spalletti, fulcro tra Spalletti e Comolli. Chi ha ragione? Non ci sono delle ragioni. Chi è che comanda? Ce lo devono spiegare, magari in queste ore potrebbe capitare anche qualcosa. Che cosa comanda? Quali sono i mandati che arrivano dall'alto. Perché a questo punto il sistema, altrimenti, non a questo punto, altrimenti il sistema va in corto circuito. In Juventus l'immagine della solitudine dirigenziale nel derby fa discutere, ma fa discutere già da prima, fa discutere anche oggi, anche se avessimo vinto, perso, tutto quello che volete. Quindi, quello che va chiarito sono i poteri. Chi decide e cosa deve fare? Certo che è abbastanza logico che l'allenatore un po' naso nel mercato lo deve mettere, ci mancherebbe. Nessuna rivoluzione in vista, intanto ci dice anche tutto Juve, Spalletti e Comolli verso la conferma. Sarà tregua o è una tregua momentanea? Perché se lasciassimo il problema sotto traccia con il problema esistente, finora Spalletti è riuscito a parlare, a lanciare, a togliersi dei sassolini, a spiegare, a rimodulare ogni volta a propria immagine e somiglianza il tutto. Comolli non l'ha fatto. Magari servirebbe. Magari nelle prossime ore potrebbe arrivare qualche dichiarazione ad effetto o un confronto e quindi una presa di posizione della società, dei dirigenti, insieme. Non basta stringersi la mano e non basta la Juventus, lo dico a Spalletti come a Comolli, ma invito anche alla riflessione attenta, perché a volte sottovalutano anche in dirigenza, ai piani altissimi, ascoltano chi non dovrebbero ascoltare e non ascoltano quelli che potrebbero aiutare, anche come noi, anche come voi, anche come tanti altri, chiamiamoli enti, organizzazioni, media, persone informate dei fatti che potrebbero dare sicuramente dei consigli in più, anche un po' più abituati a masticare calcio. Perché passando solo dai consigli di amministrazione, dove si deve alzare la mano per volontà di chi ti ha messo e per rispetto dei conti che devono risultare sopra la linea rossa, ebbene, qui non ci sono garanzie neanche per Spalletti per l'anno prossimo. Spostare il problema a novembre o a marzo, come ogni anno, mi sembrerebbe un altro errore. Quindi, meglio chiarirsi subito. Ma mi spiegate la differenza tra Milan e Juve? Mi trovate le similitudini e le differenze? Cosa apprezzate di quel sistema decisionista? Resettato tutto. Perché? Perché è Comolli che ci ha spiegato che bisognava entrare in Champions, che Tudor non era stato capace di dargli quelle garanzie, quelle sicurezze, anche per il modo con cui operava o si confrontava con lui. In quel caso ha vinto Comolli, ma non si poteva pretendere molto di più da questa squadra anche con Tudor al comando. Forse il problema riparte anche da Giuntoli, che era convinto che bastasse poco e con Thiago Motta per arrivare a centrare. Però, l'obiettivo, però in Champions l'anno scorso ci siamo andati. Potete dire quello che volete. Sia meglio assolutamente Spalletti rispetto a Tudor, rispetto a Thiago Motta, ma io incomincio a avere dei dubbi, non su Spalletti, su quelli che devono essere chiariti come obiettivi da subito. Noi abbiamo piena fiducia in questo allenatore, in questo dirigente, e si va avanti con loro, anche se bisticciassero l'anno prossimo nelle loro stanze per pulirsi i loro panni sporchi, che poi sono i nostri, anche se saremmo quarti o sesti, anche se usciremo dall'Europa League dopo un turno. Non so se rendo l'idea, perché non è facile il percorso. Adesso andiamola a vincere. La si può vincere, ma devi tenere a bada anche la classifica in campionato fino a marzo. Devi correre. E se non mi puoi fare il mercato, quali sono le garanzie che garantiscono, scusate il giro di parole, le scelte di Spalletti? Vuole essere solo mandato via? E allora avete sbagliato anche a rinnovargli. A meno che non sia quell'uomo, oltre al professionista, che di fronte a un'evidenza chiarificatrice rimetta anche il suo mandato. perché non c'è da escludere ancora nulla. Un mese fa ero convinto che fosse giusta quella scelta di fiducia di rinnovargli il contratto. Ma non è riuscito nelle ultime 5 partite, con il vantaggio che aveva in classifica, a portare nelle casse della Juventus parte anche del suo stipendio, a meritarsi quel rinnovo, e quindi è stato un errore della società rinnovarlo alla luce dei risultati, perché in Fiat fanno così, Jonel Khan fa così. Vi ho spiegato la funzione o il modo di operare dal punto di vista aziendale. Il Milan ha fatto bene? Ha fatto malissimo? Ha fatto bene a cacciare Allegri? Dipende da cosa, come pensate, come la pensate. Da questa parte avremmo dovuto fare la stessa cosa? O il Milan non avrebbe dovuto cacciare l'uomo operativo, perché sono i giocatori? Non c'è qualità lì? Capite che la forza di un club è la somma del club, della proprietà e della squadra, perché vivono di riflesso nel campo, soprattutto se vuoi tenere sotto traccia dei problemi, col sorrisino davanti alla stampa o davanti ai giocatori, difendendoli tutti e stressandoli nel vero senso della parola quando giocano. Perché quei pochi che meritano, l'abbiamo capito, quei pochi che avrebbero potuto meritarsi qualcosa di più sono stati messi sotto pressione dallo stesso allenatore, in un passaggio, nell'avanzare, nell'arretrare, nell'allargarsi. Sapete dove non attacca? Non attacca su Locatelli, su Yıldız, su McKennie. Ma ci sarebbe da ridire anche su questi 3 giocatori. Perché poi, se avranno tanto carattere e non avranno tecnica, o non tireranno in porta, o saranno marcati bene dal peggiore difensore in Europa League, vorrò vedere le conclusioni se poi mancano altri 3 giocatori. Intanto partiamo da Alisson. Ormai sembra tutto fatto, manca la firma che arriverà dal 1 giugno in poi, da svincolato. Mercato Juve, Juventus al lavoro per il futuro, incertezza societaria. Ecco, vedi, torna sempre un po' questo tema, clamorosa idea Salah Alisson. Vi dico già che avremo un collegamento con l'Arabia Saudita. Salah al momento non ha preso accordi con l'Arabia Saudita, ma sta mandando dei suoi collaboratori. Vuole andare a giocare un calcio più tranquillo e guadagnare meno giochi, più guadagni, che invece è con molte meno pressioni. Quindi il nome di Salah io lo vado ad escludere ancora in partenza per questi motivi. Alisson intesa per un triennale. Piace Robertson, che non verrà alla Juventus, non verrà in Serie A. Bremer via, da valutare. 2 centrocampisti, Spinazzola verso il rinnovo. Basteranno per lanciare una tregua definitiva valida per 365 giorni? Io sono convinto di no, ma aspettiamo dichiarazioni ufficiali. Intanto questa è la situazione. Caro Manuel, buona giornata, come stai? È arrivato per caso qualche messaggio, qualche vocale già di quelli... mamma mia, non c'è tempo
c'è
di...
Fermento,
c'è fermento. Allora, mentre io apro anche la messaggistica del nostro WhatsApp 340-54-25-324, spazio a voi, poi un po' di informazioni perché devo imparare anche la pronuncia, la faremo insieme. Cerco inviati in tutta Europa per l'Europa League che comincerà a metà settembre. Sono iniziate le prenotazioni per il pullman, che il pulmino che noleggeremo. Manuel alla guida, Yves per attaccare. No, per attaccare, perché lo prendiamo elettrico. Quindi per la ricerca degli allacciamenti elettrici.
L'uomo della colonnina.
Ci prendiamo un po' in giro, ovviamente. Va bene, andiamo ad ascoltare un po' quello che è il brusio in casa bianconera.
Che dire, che il disastro abbia inizio, perché se Comolli viene confermato, che è apertamente contro Spalletti, apertamente, lo sappiamo tutti che è apertamente contro Spalletti, per noi sarà un anno terribile. Non so se riusciremo ad arrivare nelle prime 4. Sarà un anno terribile, perché se fa mercato questo signore, questo sovranista francese, io non so dove andremo a finire. Ho tanta paura che Spalletti se ne vada, perché non c'è armonia, non c'è sintonia con questo francese, non ce n'è. E quindi se il signor Elkan che io reputo bravo perché ci mette i soldi, per l'amor di Dio, ma un pessimo gestore, un pessimo patron, perché veramente più errore ha fatto più di Bertoldo con i collaboratori. E io prevedo un anno terribile con questi algoritmi, e io ho tanta paura che se ne vada a Spalletti. Cosa ne pensate? Forza Juve, da Juventino molto, ma molto deluso.
Cosa ne pensiamo? Io lo dico sempre prima, apro con i miei 10 minuti di monologo, come dice qualcuno, ogni tanto serve anche ascoltare, anche a scuola si faceva così, ma non mi voglio alzare a livello dei grandi maestri, dei grandi insegnanti, però delle riflessioni annusate magari più vicino rispetto a chi frequenta bar, calcio balil e magari qualche altro ambiente, dicendo ho saputo che, tanto per essere forse un po' più credibili. Finalmente, bisogna dire subito gli obiettivi senza nascondersi. Roby da Malnate, grande Paolini. Mi sbagli però la vocale, la risposta non è giusta allora. Non la prendo per giusta. Ma Allison non ha rinnovato, come fa ad arrivare a zero? Antonio Nola non aveva rinnovato e in scadenza ha un accordo con il Liverpool di potersi cercare una squadra, cercando di convincere quella squadra che dovrà andare a pagare almeno una buona uscita. Ecco, quello è l'accordo. Quindi c'è una clausola sostanzialmente, i dettagli precisissimi. Capirai che non faccio questo di mestiere, ma mi è stata raccontata così. La Juve dovrà versare, non lo prende a zero come Pogba. Lo prende versando, diciamo, una clausola, una buona uscita, un bonus d'amicizia con il Liverpool, 10-15 milioni. Pensa, direttore, che già qualche settimana fa volevo scrivere che fretta c'era, maledetta primavera, a questo punto aggiungo io, di rinnovare Spalletti. L'accordo non era qualifichiamoci e poi decideremo, sarebbe stato più ragionevole. Ci si è fatti prendere un po' la mano. Abbiamo ipotizzato che ce l'avremmo fatta. Eravamo sui binari giusti. Ha tirato il freno la squadra con Spalletti sopra, capotreno. E quindi ne paghi un po' le conseguenze. Forse, dal punto di vista aziendale, avrei messo la clausola. Guarda, noi te lo rinnoviamo. Tu ci porti. Cioè, scaramanticamente, ognuno avrà grattato il pezzo di ferro sulla sedia e diciamo che, come sei entrato e hai acquisito un bonus, potresti anche uscire. Ricordando che è giusto, è la cosa meno sbagliata quella di tenere Spalletti, ma dobbiamo chiarirlo questo aspetto, perché poi non è che se non ci piace Thiago Motta lo mandiamo via, se torna Conte e non va in Champions lo teniamo, se viene Palladino e vabbè ma è giovane, allora in base alla simpatia antipatia. Così diventiamo peggio dell'Inter di quegli anni che vi raccontavo e poi vi potete attaccare solo agli arbitri, alla decisione, al 5% di classifica generata dagli errori arbitrali. Non so se rendo l'idea. Usciamo dagli schemi del basso, ragionamento basso, puerile, tra virgolette. Spalletti ha fallito, via, bravo, ma non da Juventus. Comolli, non ne parliamo, io sono convinto che torna Conte e poi dirigenti nuovi, ci scommetto. Non so se c'è da scommetterci, c'è da riflettere. Queste sono le nostre riflessioni. Ascoltiamo un altro vocale, intanto volevo passare anche ad altri argomenti e dare degli aggiornamenti, ahimè, ancora non rassicuranti sulle condizioni del nostro tifoso, ma nei titoli ho definito tifoso. Un tifoso che va allo stadio non può essere nelle stesse ore ricoverato d'urgenza e sottoposto ad intervento chirurgico per gravi danni sulla fronte. E se mi permettete, o è caduto il masso dal cervino o è caduta una bottiglia di champagne da 1000 litri appena in produzione che cercavano di trasferire con un drone. Io alle favole negative, alle favole brutte, non ci credo e non voglio crederci per un senso di giustizia che mi porto dietro grazie ai miei genitori. Vocale.
Una squadra davanti a noi finita quinta ha mandato via l'allenatore. Noi siamo finiti sesti e l'allenatore lo teniamo. È bellissimo. È meraviglioso. Grande, una grande identità ci ha dato questo mister. L'identità dei sesti. Complimenti, Riccardo da Corinaldo.
Riccardo, ma tu stai producendo un podcast, cioè sentivamo la voce da studio, sei uno speaker. Aspettiamo sempre il tuo podcast quotidiano. Allora.
Pessimismo e fastidio. Pessimismo e fastidio.
No, no, questo è realismo. Io prendo la parte del nostro ascoltatore. La Champions League, sentite un po', sorteggio del girone, segnatelo, non andare in vacanza il 27... No. Ah no, Champions League, scusa, ho letto Champions League, hai ragione, cercavo
l'abitudine.
L'abitudine, ma come sei fiscale anche tu, dai. Europa League, leggevo la riga sbagliata, sorteggio del girone, 28 agosto, prima giornata, noi siamo già nei gironi, come siamo forti, 16-17 settembre, scherzo, ma quella è la nostra dimensione e quindi la devo rispettare e vi devo imporre di rispettarla. Come obiettivo concreto c'è l'Europa League, i bianconeri saranno terza testa di serie, quindi iniziamo con le trasferte lontane, ho capito. Prima giornata 16-17 settembre, ultima giornata 28 gennaio, sorteggio fase eliminazione diretta il 29 gennaio per i playoff, 26 febbraio dagli ottavi, la finale il 26 maggio, esattamente fra un anno, guarda il destino, oggi è il 26 maggio e io vi dico che il 26 maggio io dell'anno prossimo non sarò qui perché avrò la febbre e sarò a casa, probabilmente, o da qualche altra parte, magari al World Stadium di Francoforte, dove mi verrà la febbre, magari alla fine, qualcuno potrà dire, o magari no, per una volta.
Preparate il colbacco.
Mi butterò in un laghetto nelle vicinanze dello stadio di Francoforte. Va bene, abbiamo raccontato un po' le notizie di oggi, il riepilogo. Europa League l'ultima volta nel 2013-2014, quando uscimmo dalla Champions League, scontri al derby, grave, ancora grave, il tifoso, 8 arresti, 11 DASPO. Alla Juve niente ribaltone, vince al momento la linea morbida e della diplomazia di Elkan. Comolli servirebbe però chiarire pubblicamente posizione e decisioni. Gli intoccabili con personalità, Ildiz, Locatelli, McKennie. Nessun commissariamento per l'AIA, il campionato ripartirà il 23 agosto, primo colpo di mercato. Allison, manca solo la firma.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Eccoci di nuovo in diretta, Cose di calcio. 340-5425-324. Mi dite la differenza tra Milan e Juve? Trovate le differenze o le analogie? O se si sono comportati strabene loro, molto male loro, benissimo noi? Ditemi un po' la vostra, visto che l'obiettivo dichiarato da Comolli, dalla società, era, cioè, almeno una volta dicevamo fino alla fine. Un ascoltatore mi ha appena scritto, forse bisogna mettere siamo alla fine. Io spero di no. Bisogna dire oltre la fine, credetemi. E gli slogan degli anni Ottanta vanno riaggiornati perché cambiano i tempi. Forse non lo comprendono neanche. Scritto sul collo, bisogna metterglielo davanti agli occhi. L'unica cosa che conta è qualificarsi, non è vincere, è qualificarsi almeno, ma dicendo vogliamo vincere lo scudetto. Poi non ci sono riuscito, abbiamo trovato una squadra più forte, perché non possono vincere tutte e quattro, ma neanche che tutte sono da quarto posto e poi chi vince si piglia i meriti, e tira un sospiro di sollievo. Chiarezza e scendere a dichiarare gli intenti, gli obiettivi, non alzando la voce una volta in un anno, e sappiamo in quale occasione, perché non è servito a niente, a niente. Nel calcio non servono queste proteste, servono i patti, la chiarezza, e forse anche un'intensità di allenamento superiore a quello che abbiamo ottenuto. Poi Non è giusta questa affermazione? Si riaggiorna dicendo: forse Paolino, lei non sa, come tanti tifosi, che abbiamo dovuto mantenere un livello un po' più basso perché c'erano i mondiali. E quelli che correvano di più? E come girano la palla più velocemente in Europa? E attenzione, perché l'Europa League, le squadre che ci sono, correranno, tireranno da qualsiasi distanza, non penseranno al tiki-taka, eh? Cadono, fallo, si rialzano, la buttano in rissa magari. Abituiamoci, perché sarà un po' più complicato partire da subito e con certe trasferte, giocando il giovedì e magari costretti a giocare il big match la domenica sera. Speriamo che non ce li mettano attaccati e quindi magari una volta al mese il lunedì sera. 4, 5, 3 o 4 di lunedì, tanto per essere chiari. Allora, mi dovrete abituare, mi dovete insegnare alle pronunce giuste, perché ci sono anche quelle squadre che partiranno dal terzo turno preliminare, i playoff, c'è di tutto, devo studiarlo bene. Allora, le squadre al primo turno preliminare, ci sono squadre bulgare, il CSKA Sofia, Karabakh d'Azerbaigian, una squadra islandese, vedo che ha alzato la mano, l'ho visto che ha alzato la mano, vorresti seguirla? Ma turno preliminare, speriamo che qualcosa salti. L'Hajduk Spalato, Žilina slovacca, poi c'è il Ferencváros ungherese, Dinamo Kiev Ucraina, una squadra... Sì, qualcuno ha già affrontato, poi avremo tempo per analizzarla tutta l'estate, dai... Secondo turno c'è il Twente, il Benfica, attenzione, Anderlecht, Victoria Pilsen, Besiktas turca, il PAOK Salonico greco, il Midtjylland Danimarca, squadre svedesi, attenzione. Poi abbiamo il Salisburgo, il Rangers, Glasgow Rangers e via dicendo, arrivando poi a quelle, le squadre qualificate ai gironi. Ci sono la Juventus e il Milan, il Bournemouth, il Sunderland, Real Sociedad, Celta Vigo, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Marsiglia, Rennes, AZ Alkmaar, l'olandese e via dicendo. Quindi un po' il riassunto l'abbiamo fatto. Gli intenti sono il rinnovo del contratto che Spalletti ha ottenuto. Ora è in una botte di ferro. Lui, noi poveri tifosi, molto meno. Il commento di Forza Onore. Il Milan era senza coppe, aveva un super portiere. A portieri invertiti noi eravamo terzi o secondi e loro ottavi. Ma, caro Luca, la mettete sempre sul portiere? Ma se davanti al portiere... Non l'ho visto col Cagliari il gran portiere in Milan-Cagliari e i difensori davanti. Non ho visto il grande Rabiot che si è preso la squadra in mano. Perché siamo tutti gonfi di ricordi. Direttore, ora capisco perché il mago di Certaldo diceva sempre oltre la fine, aveva già messo le mani avanti sapendo che avrebbe fallito. No, non sono convinto di questo. Non era, tra l'altro c'è la finale di Conference League e quindi bisogna aspettare anche lì le squadre che arriveranno da lì, chi la vince, tutte queste le andremo a vedere, a analizzare. Era convinto di farcela, come eri convinto tu, come ero straconvinto io nell'ultimo mese. Dopo la Roma, dopo aver superato il Milan, dopo aver recuperato sul Como, dopo essere a due giornate dal termine, primi davanti agli altri, ragazzi, ti sei dato tu la botta in testa, eh? E non ti hanno preso neanche senza ticket al pronto soccorso. Detto molto chiaramente. Basokul, tifoso juventino ferito, dai, gobbo. Tieni duro, al derby resta in terapia intensiva, condizioni stabili ma prognosi riservata, saranno decisive queste 24 ore e le prossime 24 ore, superate. E Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, ferito negli scontri di domenica, potrebbe uscire dalla prognosi riservata e quindi anche la sua famiglia poter tirare un sospiro di sollievo. Ce l'auguriamo. La solidarietà tra tifosi, Juve e Toro, ci mancherebbe, è stata corretta. Non è assolutamente corretto tutto quello che è capitato prima e fuori dallo stadio. Basta autorizzazione a queste marce trionfali del nulla. Ognuno vada per conto suo e non sono ammessi cortei prima delle partite. Si portano i tifosi allo stadio, non si deve andare a parlare, ma ci sarebbe già una norma che lo vieterebbe coi tifosi, perché si mette in difficoltà anche la squadra, il giocatore, il capitano. E di fronte agli stadi basta con questi ammassamenti di bestie umane che insultano in modo schifoso contro la squadra avversaria. Ovunque questo avvenga. Perché io ero vicino all'arrivo del pullman della Juventus e del Toro, in tanti altri stadi vado per verificare, mi sono spaventato per la velocità con cui arrivava il pullman della Juventus per evitare il tutto e il di più. Basta una manovra sbagliata, basta che scappi un cagnolino, basta che un tifoso già bello ubriaco si metta un metro davanti e diventa un dramma. In una via, parlo del derby dove ci passo tutti i giorni, quindi vorrei evitare. Quella gente lì o va allo stadio o sta a casa, o se no la polizia li faccia tenere distanti. Qualsiasi tifoso sia. Non si aspettano i pullman, si tiene libera la corsia per chi vuole andare a incitare la propria squadra o nel silenzio assoluto può entrare ai 30 all'ora. Non si deve fermare una città e le città non devono essere ostaggio di nessuno. Abbiamo al telefono il direttore Malu Pasincato. Ciao direttore.
Buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio a tutti.
Allora Malu, partiamo da questo aspetto gravissimo, perché poi si parla del 4-2-3-1, del fallimento sportivo, ma c'è il fallimento civile di un sistema calcio che non migliora mai, ecco, non peggiora, non lo so. Molto probabilmente sì, che non migliora. Dovevano dare la possibilità di portare le proprie famiglie allo stadio senza subire danni fisici e psichici a nessuno. Non si possono far incrociare i cortei, sapendo che dentro quei cortei c'è anche chi non meriterebbe neanche un bicchiere d'acqua gratuito. Malu, come la pensi da direttore sportivo?
Da direttore sportivo, e tu sai personalmente che lavoro avrei dovuto fare se mi avessi fatto questo qua del direttore sportivo, lo sai benissimo, e sai benissimo come la penso su certe cose. In Italia purtroppo su questi aspetti la mano è leggera, non è una mano pesante. È brutto dirlo, su queste cose ci vorrebbe tolleranza zero, perché solo in quel modo uno potrebbe capire la gravità di quello che si va a fare. Uno va alla partita per vedersi uno spettacolo, per vedersi la propria squadra. Non è possibile che in questo senso sono d'accordo con quello che ha detto il mister Spalletti, se vi volete tra virgolette affrontarvi, che non c'entra la partita, perché cerchiamo di far capire alla gente che questi pseudo tifosi usano la partita, usano la propria squadra per cose che non c'entrano assolutamente nulla. Non c'è di mezzo il risultato della partita, no, c'entra una cosa che assolutamente è inspiegabile e di conseguenza succede quello che succede. Quando le forze dell'ordine hanno la mano pesante, siamo i primi a dire no. Quando la mano è quella della collaborazione, come dire, vediamo se lasciando le maglie un po' più libere si può assolutamente vivere una partita di calcio come una festa tra due tifoserie, è normale, come dici tu, che una minoranza, perché diciamo una minoranza, rovina la festa a tutti. E questa minoranza va isolata, però. Questa minoranza va isolata. Sono d'accordo anch'io, perché avevamo già assistito a queste scene, purtroppo lì il fu morto nella finale di Coppa Italia tra la Fiorentina e il Napoli. Queste cose qua, che il giocatore anch'io non sono d'accordo, non è che, tra virgolette, uno col megafono, gente si deve ergere, la partita si gioca, non si gioca, cioè comandiamo noi, no, ci sono delle regole e voi le rispettate, non volete, fuori dallo stadio, fine del film. perché assolutamente, perché se no ogni volta, tanto cosa succede? Se la massa si riunisce e cerca di affrontare le forze dell'ordine, è normale che tu per ordine pubblico devi in qualche modo salvaguardare, isolare le famiglie, gente che non c'entra con quel gruzzolo di persone, che è sempre una minoranza, ma quella minoranza è quella che rovina tutto,
è decisiva,
fa cassa di risonanza ed è, come hai detto tu, decisiva. E questo non è più accettabile nel 2026. Non possiamo che i derby delle partite, quello di Roma è addirittura, bisogna trovare l'orario, è qua. Adesso a Torino, che ai noi, la nostra città, Antonio, era tanto tempo che io non vedevo queste immagini. Tu poi sei di quel quartiere e c'è queste immagini.
Mi sarebbe piaciuto scendere per vedere, incontrare, sorridere, essere preso un po' in giro, no? Tutto quello che vuoi, guardare le bandiere. Quello che mi ha fatto diventare quello che sono era perché giravo e vedevo la bandiera di un rosso sangue, un bianco nero con lo scudetto in mezzo. È questa la passione che dobbiamo coltivare, ognuno col suo papà. Oggi sento i bambini gridare delle cose peggio col padre che lo tiene per mano, anzi non lo tiene per mano, c'è almeno quella dignità lì, c'è quella separazione di cultura. Ma bambini che riversano a 10 anni delle cose incredibili, lanciano degli insulti pazzeschi in generale, ma vi rendete conto? Io ricordo che mi portava mio padre per mano con la mia bandiera bianconera da 1000 lire, perché c'erano ancora le lire. Ma dove vogliamo andare in questo modo? In questo modo, se abbiamo questo modo di non educare, non di educare, di non educare fondamentalmente. Ma al di là di questo sfogo, Malù, perché sto male anche solo per un tifoso, che è un commercialista, che vuole andare lì, che si sente ultras dentro, deve essere libero di fare quello che vuole, no? Di gridare anche la parolaccia, quello tollero e poi basta, perché non si può più tollerare quello che capita. A Torino alle 20:45, che poi erano le 16:30, e se la partita fosse stata alle 12:30 sarebbe capitato alle 9 del mattino, con tutta la logica del caso. Basta, basta, basta. Detto questo, Malù, che cosa sta capitando al nostro calcio? Perché i fallimenti qui, io dico che è anche quello della Juventus che non arriva in Champions, non all'ultima giornata, ma alla penultima, quando perde con la Fiorentina, e forse anche prima. Ma il Milan, la situazione del Milan è significativa. Il valzer delle panchine lo è ancora di più. Cioè, mordi e fuggi da tutte le parti?
Guarda, è una situazione incredibile. Se le ultime due giornate, ma io abbiamo tutte le registrazioni sia qui su Radio Bianconera che su Radio Firenze Viola, dove intervengo tutti i radio del nostro gruppo. Io ho sempre detto che le ultime partite, già da qualche anno, e questo è il bello del calcio, sono partite vere, sono partite che ogni squadra gioca per un obiettivo o per la propria dignità. Sono finite le passeggiate, i plasma, come dicevamo, i biscotti, tutte queste frasi che utilizzavamo. E questo è la prima cosa da notare, è del bene del calcio. Il Verona retrocesso che se la gioca, la Fiorentina salva che se la gioca, il Cagliari salvo che se la gioca. Questo è il primo dato che io voglio sottolineare rispetto a qualche anno fa. Il secondo dato, oggi dobbiamo smetterla di dare per scontato delle partite, perché mi piace, ed è una cosa che a me non mi è mai piaciuto, tirare qui 3 punti, qui 1,5 punti. Ogni partita ha una storia a sé, e di conseguenza la Juventus, le ultime due partite erano paradossalmente due trabocchetti, perché una contro una squadra, una rivale storica che è la Fiorentina, una stagione non fortunata per loro e sono salvati in quel modo. Con la vittoria a Torino, in qualche modo il tifoso Viola si ricorderà questa stagione, brutta per loro, per la vittoria a Torino, che non succede spesso. Il tifoso del Torino si ricorderà che ha pareggiato un derby che ha contribuito a non far qualificare la Juventus in Champions League. Cioè, alla fine ognuno poi gode e tifa per il suo obiettivo, per il suo tifo, per quello che è. Ma il problema è che le due big non devono ridursi alle ultime giornate per consolidare la zona Champions. È questo che non è, è inammissibile.
Chi è che ha fatto peggio tra Milan e Juve, secondo te? Dovessi fare una classifica, stilarla per dare un punteggio, guarda, un bonus.
Io ti dico, alla fine, in situazioni diverse, si sono suicidate tutte e due, proprio autolesionate, usate voi il termine che volete, perché avevano tutti i destini nelle loro mani. Il Milan, a un certo punto, era la vera antagonista dell'Inter, non ha perso gli scontri diretti, però poi faceva fatica con le piccole. E la partita con la Lazio ha segnato un qualche cosa che poi si è rotto. Si è partito da un'euforia che si poteva andare a raggiungere l'Inter a quella partita che da lì sono cominciati i problemi del Milan, perché si è andata a perdere una partita con una Lazio in difficoltà dove nessuno pensava che il Milan in quel momento reduce la vittoria del derby, doppio derby tra l'altro, vinto l'andata e ritorno, andavi a prenderti questi punti a Roma. Da quella partita bisogna capire, bisogna essere nel meccanismo, bisogna essere, si è rotto qualcosa. La Juventus ha vissuto gli alti e bassi, perdi la partita col Cagliari anche giocando bene, poi dopo fai il filotto di risultati, poi ti capita la partita sbagliata contro una piccola e di conseguenza quando tu non riesci a essere costante poi alla lunga la paghi. Ma soprattutto prima della partita con la Fiorentina, la Juve e la stessa cosa anche il Milan avevano il destino della Champions nelle loro mani. Cioè, nessuno di noi, bisogna essere onesti, pensava che la Roma e il Como potevano veramente subentrare a queste due big.
Avevano avuto anche però, loro una flessione, però
avendo avuto anche loro una flessione, però alla fine mentalmente, quando non c'è niente da perdere, che quell'obiettivo sì che è importante, che se ci arrivi esplodi di gioia, ma è più importante per Milan e Juve, con tutto il rispetto per la Roma e per il Como, che apro la parentesi, sono i progetti Malù, te l'ho sempre detto Antonio, questo è fare calcio, perché società alle spalle, ricca, ok, ma che non butta i soldi dalla finestra.
Certo.
Direzione sportiva che lavora bene, area scouting che lavora bene, e poi in campo l'allenatore che fa giocare una squadra all'europea, non all'italiana, all'europea, che non vuol dire a giocare a, diciamo, senza regole, perché come è stata una delle squadre con meno gol incassati. Ok? E questo cosa vuol dire? Che non è vero che chi gioca in maniera più aperta non è attento alla fase difensiva o che prende gol a grappoli. È l'idea di calcio.
Malù, come tu parli di calcio all'europea, la Juve come ha giocato? O che impostazione ha l'allenatore Spalletti? Per chiamare le cose col proprio nome, cioè detto molto chiaramente.
La Juventus ha fatto delle partite di ottimo calcio, non di buon calcio, di ottimo calcio. Però non è stata costante. Nel momento che il mister era convinto che ha dato, diciamo, la linea dritta, in qualche modo veniva tradito dai suoi giocatori. Poi alla fine partite, le conferenze, i giocatori, l'allenatore non attacca mai diretto. Però dalla sua espressione veniva sempre come dire, ma come? Abbiamo fatto questo filotto, siamo in hype e poi cadiamo senza quasi avere una spiegazione per quelle cadute. Quello è stato il problema della Juve. Però, diciamo, ha avuto un gioco. Dall'altra parte, il Milan era una squadra che ha fatto i punti negli scontri diretti, perché comunque l'atteggiamento qual era? Atteggiamento attendista, perché prima o poi, con un'accelerata, con uno strappo, posso vincere la partita. E ti va bene negli scontri diretti perché giocate tra squadre di pari livello, ma quando giochi contro squadre che devi scardinare difese, squadre che anche loro ti attendono perché tu sei la big, sei tu che devi fare il gioco, e lì è andato più in difficoltà e ha perso tanti punti con le piccole, e lì sono i due parametri che ti giudico la Juventus e il Milan.
Senti, rivoluzione Milan, tregua Juve, chi ha ragione? O chi avrà ragione? O non si può mettere sullo stesso piano la soluzione del problema? Perché la domanda che ho fatto oggi ai nostri radioascoltatori al 340-5425-324.
La mia teoria, una squadra di alto livello, parlo in generale, non può ogni anno cambiare sempre tutto. Vuol dire che veramente c'è un qualcosa che non va. perché comunque ogni anno rivoluzione, rivoluzione, c'è qualcosa che non va dall'apice, perché non è possibile. Si può anche che le cose non vanno bene e si può anche ripartire, perché comunque sì che la squadra ha perso la Champions, ma l'ha perso come? Per un punto praticamente, l'ha persa perché, ripeto la parola, si è suicidata sportivamente nell'ultima partita, quando nessuno nel mondo poteva pensare a un epilogo del genere. Però i punti li ha fatti, è stata la squadra sempre in alto in classifica. Io personalmente avrei fatto in modo che, ok, mangiando la foglia negativa di questo percorso, o sarei ripartito.
Aia, è caduta la linea. Molto interessante quello che ci stava dicendo Malù, andiamolo a recuperare almeno per salutarlo. Il nostro non lo è, i risultati parlano chiaro. Esatto, Malù. Fabregas dimostra che è un allenatore top, fa ancora la differenza. Malù, portali via tu, dirigenti e tecnico. Guardiola alla Continassa, si può sognare? Io penso di no, assolutamente no. Cioè, capiamo che c'è una tregua. Se cambiassi allenatore non arrivi a Spalletti, non arrivi a Guardiola, secondo me. Malù?
Sì, ci trovo. Si è partito col progetto comune lì. Ok, il primo anno non è andato bene, dai una seconda opportunità. Perché comunque ogni anno è diverso dall'altro. Se tu oggi riparti di nuovo, dico, azzeriamo tutti, riparti con altri dirigenti, riparti alla fine ogni anno. Poi se questi qui, facendo gli scongiuri per i tifosi da Juventus, fanno la stessa cosa tra un anno, siamo che no, diamo come dico sempre ai giocatori, diamogli una seconda chance. Quante volte ho detto di Cop Miners, diamogli, arrivato non si è integrato, comunque non è stato.
Tu applichi la regola,
diamo la seconda opportunità oggi. Ti dico Cop Miners, purtroppo per n motivi alla Juventus qualcosa non ha funzionato. Dunque, Cop Miners, io da direttore lo metto sul mercato e devo cercare di venderlo, sperando che qualcuno si ricordi del Cop Miners bergamasco, non quello juventino, e mi dia qualche soldo per poterlo vendere. Questo, ma gli ho dato il tempo per dimostrarmi che subito all'inizio, nel mezzo e dopo, doveva dimostrarmi qualcosa di più. Non l'ha dimostrato, basta. La stessa cosa dico per gli allenatori e per i dirigenti.
Chiarissimo. Intanto complimenti dalla Germania, Malù. Ma il Como non ha però un italiano in rosa. Vergogna, questo non è un campionato regolare. Falsato, grazie al sistema.
No, quello. Ieri, Antonio, ieri a Como hanno chiamato tanti amici, erano 15.000 a festeggiare, nessuno si è preoccupato di sapere se c'erano italiani, bulgari,
non
rumeni,
c'è un limite a quello, certo.
Al tifoso, sono parole che utilizziamo quando tu in quel momento non stai vincendo, che se oggi la Juventus vincesse con 15 eschimesi, saremmo qui a parlare che la Juventus ha vinto. Dunque smettiamola ogni tanto di buttare questa cosa qui degli italiani, perché Fabregas ha detto una cosa sacrosanta: io ho un gruppo di scout mondiale e nei parametri che abbiamo cercato abbiamo trovato giocatori italiani, ok, che per il nostro progetto i parametri che vogliamo noi, e purtroppo non li abbiamo trovati. Non è che ha mancato,
però li stanno cercando. No, d'accordo con te, però li stanno cercando, perché altrimenti
no, li sta cercando per il discorso adesso per quanto riguarda tutte le regole che sono per la Champions, ma non è che aveva mancato di rispetto a qualcuno.
No, assolutamente, quella frase,
che
no.
Quella frase che ha detto Fabregas e Antonio 20 anni fa, nessuno al mondo avrebbe detto questa frase.
Sono d'accordo
20
con
anni
te.
Fa i migliori erano tra i migliori al mondo c'erano gli italiani.
C'è un aspetto,
tutta la nazionale del 2006. Dunque,
c'è un aspetto, Malù, e saprà e capirai benissimo qual è il ragionamento, però dobbiamo metterci d'accordo, perché se la politica del Como incassa più soldi perché prende giocatori dall'estero per una scelta precisa e ha delle agevolazioni maggiori rispetto a chi costruisce e porta risultati anche alla nazionale, risultati tecnici, non di risultato, devono avere le stesse opportunità. Voglio dire, il decreto crescita non può agevolare.
Sono d'accordo, ma infatti, ma il decreto crescita la gente questo
o cose simili
errore,
al decreto crescita
vale per tutti i lavoratori non italiani, esatto. Non è che vale per i calciatori, dunque è una regola dello Stato, quel calcio ne approfitta di quello che serve al calcio,
ecco. Togliamo questa possibilità di approfittare.
È una regola politica, non una regola calcistica.
Perché dunque, nessuno ci ha pensato a questo aspetto. Adesso c'è il Como e ci svegliamo tutti. Tanto
capito,
per essere chiari.
A volte è come quando io ti dico le norme sugli extracomunitari per me sono anacronistici. Non è una regola quella, non è una regola dello Stato. È una regola federale. Ci sono esatto. Sempre regole che sono dello Stato.
Però per prendere i soldi chiudono gli occhi tutti. È detto molto chiaramente, è un sasso che lancio di plastica alla politica sportiva, caro Malù. Abbiamo sforato, direttore, ripartiremo da qui, però quando potremo staremo anche più tempo assieme dalla prossima settimana, in maniera che analizzeremo anche, anzi, ti lascio i compiti da svolgere, perché oltre le nazionali qui bisogna andare a scoprire un po' le possibili avversari della Juventus in Europa League. Direttore, qui servirà anche la tua presenza in studio quando potrai.
Sì, sì, difatti Milan e Juve sono, si incroceranno prima, quella deve essere la finale della prossima Europa League.
Mamma mia, perché, mamma mia.
Sono già subito lì. Se non si incrociano prima, quella deve essere la finale dell'Europa League.
Speriamo di andare lontano l'anno prossimo. Patti chiari, amicizia lunga anche in società. Grazie direttore Malù Pasincato.
Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie.
Allora, nessun giocatore del Real convocato in nazionale, evidente che gioca con tutti stranieri. Poi li paghi i conti, eh? Poi li paghi da tutte le parti. Facciamoci furbi in Italia. Tu puoi prendere quelli che vuoi. Intanto devi rispettare i parametri anche UEFA per andare poi in... E applichiamoli anche in Italia. Ma non diamo agevolazioni. Io preferisco che giochi e abbia le agevolazioni, no? La società che ha costruito, a provare a costruire il futuro, magari, di un giovincello nato in Italia, non nato in Italia, cresciuto in Italia, ma forte, che sappia giocare a calcio e che si presenti con mamma e papà prima ancora che col suo procuratore.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, 13:15:08. Io direi sfruttiamo al meglio la situazione e visto che abbiamo già Pasquale Gallo in collegamento, buongiorno dottor Gallo. Ciao Pasquale.
Buongiorno.
Che regalo buongiorno che ci fai?
Ah, il regalo me lo fate voi quando mi chiamate ed è un piacere sempre anche nei momenti in cui uno vive un lutto sportivo, però parlarvi per me è un grande piacere e vi ringrazio ancora.
Grazie a te. Magari adesso è estate, hai un po' più di tempo, sei più sereno, hai scritto il tuo libro, ma ne parleremo. Ne parleremo anche del tuo libro perché lo presenti a giorni, se ho capito bene. Quindi due regali in uno oggi, quindi mi raccomando restate all'ascolto. Pasquale Gallo, magari ci potrai concedere qualche oretta in più adesso d'estate, che sei sereno, quando non devi andare al mare. C'è il nuovo sindaco, c'è di tutto.
No, allora, l'ultimo tasto che hai toccato è l'età.
No, ma io ti volevo stuzzicare. Facciamo la conferenza, Antonio Paolino, domanda per Pasquale Gallo, Radio Bianconè. Sì. E bisogna sempre giocare un po' ai fianchi. Senti Pasquale, al di là di tutto, no? Ti vedo in perfetta forma, sono contento, non voglio perdere altri istanti con te. Riparto da una domanda che ho fatto. Intanto mi dai un giudizio, una classifica, un voto, no? Di come è finito questo campionato, perché mi ha colpito in una classifica sui quotidiani. Ultime, no? Ultime, non ultime. Pisa, Milan e Juve, voto 4. Concordi?
Penso di sì, purtroppo. Io in genere non sono d'accordo con pagelle, voti, eccetera. Lo sai che non mi piacciono perché le hanno tolte anche a scuola. Figuriamoci su un campo di calcio. Mi piacciono i giudizi, non mi piacciono i voti, però la gente ama i voti e il 4 è pieno, anche perché credo che anche tu ricordi le volte che l'ho detto pubblicamente, ho detto sempre una cosa. Ricordate che quest'anno, con il Como e la Roma da gennaio in poi,
sì,
e con un Dybala in una condizione che per me Messi dovrebbe essere fatto da parte per giocare lui in Argentina, ma ormai l'hanno abortito e quindi non c'è nessuna possibilità del genere. Io ho sempre detto, ricordiamoci che questo calendario per la prima volta nella storia di 120 anni di campionati, per la prima volta hanno fatto un sorteggio, cioè c'è stato un sorteggio che ha previsto un derby all'ultima giornata. E per non farci mancare nulla, alla penultima avremo, e non sapevo la classifica e il campionato della Fiorentina, però pensavo Fiorentina e Torino sono proprio le città che aspettano a pie pari per salvare un'annata. E allora io mi sono chiesto, dobbiamo arrivare a quel punto da non compromettere l'annata in qualche modo, avendo già un punteggio che avrebbe scoraggiato anche gli avversari, perché pur battendo la Juventus e ugualmente la Juve faceva quarta, terza o seconda, certamente la partita perdeva di significato. Invece ci siamo arrivati proprio pieni, come se l'avessimo voluto. Siamo arrivati alle partite, inutile che adesso ripeto, perché sarebbe come mettere un dito su una piaga, però il 4 è quello, dall'inizio alla fine. E ricordo una puntata che noi abbiamo fatto, ed è passato, sono passati 12 mesi, era il 29 maggio dello scorso anno, la stessa mattinata della commemorazione dell'AISL lì alla Continassa, che successe qualcosa di, per me, non da Juventus per niente. E da quella e da quel momento 12 mesi io ho ascoltato, sentito, e ho avuto, diciamo, la forza e la tenacia di seguire con molta serenità, tranquillità più possibile, ma non ci siamo.
Pasquale, da quel 29 maggio ad oggi che è il 26, quindi mancano 3 giorni per far combaciare l'anno, che cosa è cambiato? Cioè, che cosa abbiamo voluto cambiare e non siamo riusciti a cambiare? Al di là dei nomi, perché facevi riferimento a quella mattinata, non c'era Giuntoli, eccetera. Strategicamente, che indicazioni si volevano dare? Che svolta si è provato a dare? Cosa non siamo riusciti a fare in un anno?
È molto è sinteticissima la risposta. Siamo riusciti a svoltare nei punti meno importanti, cioè dove noi avevamo bisogno non si è proprio per niente intervenuto, anzi abbiamo precisato che in quel settore eravamo a posto, perché non voglio fare i nomi dei giocatori, è molto antipatico, soprattutto quando le cose vanno male. Quando vanno bene i nomi si fanno, però mentre io ho sempre detto che la fase difensiva, che comprende un centrocampo e una difesa, ha protezione di un portiere sereno e tranquillo, perché se c'è un ruolo delicato è quello del portiere. E noi, è vero che una volta l'abbiamo fatto, ma una sola volta, Carmignani con Zoff. Cioè Carmignani sbagliò la stagione con il Cagliari, contro il Cagliari, e 69-70, però avevamo la possibilità l'anno dopo di andare su Zoff e Altafine. Avevamo già una squadra di campioni. Allora immetterne in una squadra di campioni, immettere due anziani cosiddetti, e oltretutto gestiti anche alla meglio, perché Zoff era longevo, nella professione. E Altafini lo mettevamo in campo a 20 minuti dalla fine vincendo le partite, quindi era tutta una cosa fatta con coerenza. Adesso quest'anno invece ci siamo preoccupati di Alberto Costa, ci siamo preoccupati di Douglas Luiz all'Aston Villa, Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, per poter poi andare su giocatori che non cambiavano la sostanza dei nostri difetti strutturali. E quello che mi dispiace, poi siccome nessuno ha parlato e non mi permetto di parlarne io, siccome c'erano già delle idee precise su come completare l'opera, poi vi rivelerò un particolare molto molto, ma in un'altra circostanza, durante l'estate. L'estate, quando vorrai, ti dirò pure cosa era previsto per questo maggio del 2026, perché se vi ricordate, io ho sempre detto l'anno competitivo per lo scudetto sarà il 2025-2026, e l'ho detto nel 2023, perché c'erano dei passaggi da fare. E purtroppo, tu hai detto una frase all'inizio della trasmissione che io ho sentito, perché la sveglia è suonato, quindi l'ho sentita bene.
Dimmi se concordavi o meno.
Hai detto una frase che racchiude la vita della Juventus: non facciamo che il 5% degli errori degli arbitri, non facciamo che le lamentele che hanno sempre fatto gli altri, non facciamo che ogni anno così, 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 facciamo le cose che faceva proprio l'Inter, e infatti l'Inter era una completa lamentazione senza vincere mai niente, finché non ha preso scudetti non suoi, e poi viene tutto il resto. Ecco.
Io quella proprio brutta impressione, cioè scaturita veramente dalla mia coscienza, quell'espressione.
Sì, ma si è sentita perché ti è venuta così naturale che mi sembrava Pasqualino Junior.
Pasqualino Junior sembra un po' un signorotto del malaffare. Grande Pasquale. Pasqualino Junior sembravi, col sigaro a 15 anni, al di là di tutto.
Senza sigaro e senza cappello.
Ok. Hai centrato in pieno il tema. Senti, rivoluzione Milan, tolleranza Juve o... attesa. Secondo me siamo in un momento di attesa, se vuoi saper la mia. Magari ne scopriremo delle belle nelle prossime ore. Rimanete incollati a Radio Bianconera. Cosa ne pensi tu di questa differenza? Ti volevo spiegare, cioè leggere, lo faccio anche con gli ascoltatori, perché a me è colpito il comunicato stampa del Milan. Non lo prendo come riferimento, ma mi deve far riflettere. Il finale di stagione, però... Dopo tutte le parole belle, grazie amici, tutti i Pasqualini Junior, no? Il finale di stagione però è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento, e la deludente sconfitta, loro dicono di ieri, io direi con la Fiorentina, ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Se avessimo fatto anche noi così, saremmo più criticabili, meno criticabili, saresti d'accordo, che cosa? Questo è il comunicato del Milan, che caccia tutti, meno Ibrahimovic, che è socio di Red Bird. Quindi, Pasqualino alto e bello non lo cacciano.
allora, due cose. La prima, ci vedo un parallelismo di sbagli, di composizione e di strategia, visto che c'è anche l'addizione, c'è una definizione di titoli di direttori di strategie, eccetera.
Sì, esatto.
Allora, le strategie di Milan e Juventus hanno dei punti in comune impressionanti, come se si fossero messi d'accordo a chi sbagliasse di più. Mentre il Milan dipende da questo... che lui si è definito tale, perché Ibrahimovic ha detto mesi addietro, tornando dall'America, ma voi con chi avete parlato in questo mese, due mesi che io non ci sono stato? E avete sbagliato, perché il boss sono io. È vero che disse questa espressione? Ebbene, e in questa espressione c'è un qualcosa di molto negativo, perché non è il proprietario, è amico dell'amico del giaguaro, e però questo non toglie le lotte interne che ci sono nel Milan da Maldini in poi, compreso Maldini, perché quando c'erano Maldini e Massara, le polemiche interne, le gole profonde, le lotte intestine per chi è più forte dell'altro, per chi merita di più i titoli, perché io ho vinto in campo più di te, tutte queste cose sono pari pari, io le vedo, sbagliando probabilmente, io le vedo nella Juventus, dove l'essere scesi in Serie B nel 2006, nel 2007, e poi aver fatto la ricostruzione, aver vinto degli scudetti all'inizio col campo nuovo ideato da Antonio Giraudo, c'è un misto di contraddizioni. Oggi ci sono gli eroi che pretendono di poter comandare. Questo nella Juventus non è mai avvenuto, neanche con i più grandi personaggi, non solo calciatori, personaggi che hanno fatto la storia della Juventus, che hanno atteso i loro momenti con molta modestia, e quindi le lotte intestine io le ho sempre indicate, e tu ricorderai sicuramente, io le lotte intestine sono alla base della non riuscita dei calciatori, perché nessun calciatore poi a quel punto segue una linea e si arriva fino, non parlo di ammutinamento perché lì siamo nel bounty di Marlon Brando e quindi no, non è quello, però certamente ci si siede, perché il giocatore, quando si accorge che in società c'è confusione, si adegua e anche quel poco che può dare lo dà male. Giocatori fuori ruolo, abbiamo visto di tutto anche quest'anno, e io personalmente poi avremo modo di esprimerci durante la campagna acquisti, ma certamente vi dico subito una cosa la dico subito, vedo tanti problemi nella Juve,
di più o di meno, di più o di meno del 29 maggio di un anno
molti di più.
Più pesanti, più gravi, più irrisolvibili, più complicati, complessi?
Allora io quelli, ma io tanto li posso vedere risolvibili quelli, perché sapevo come erano delusi anche i dirigenti di alcuni giocatori, ed erano ruoli fondamentali. E quindi il bravo dirigente non è quello che fa un acquisto e insiste su quella strada, se viene deluso ricambia. Ecco che vi dirò una frase che vi farà raggelare, perché nessuno di voi la conosce questa frase al di fuori di me, è una frase che non è stata detta, non è stata diffusa giustamente, ma che vi fa capire la dimensione di come si era coscienti al momento anche di qualche sbaglio, che nel calcio, nelle rifondazioni ci sono gli sbagli.
Qual è questa frase?
Bisogna chiedersi, ma come mai, dico un nome solo per caso, sì, Douglas Luiz gioca nell'Aston Villa, va in Champions League, vince l'Europa League, eccetera. L'ho visto giocare tutto l'anno, tranne qualche periodo così di fermo, ma sì, di un mese, settimane, e non aveva spazio in una Juventus dove un centrocampo doveva essere Thuram, Douglas Luiz e Koopmeiner. E allora come mai? Allora è lì che poi ci si lavora, si capisce, e si capisce perché non funziona e dove bisogna...
Qual è la frase adesso che volevi dirci? Qual è la frase che volevi dirci? Perché hai detto, faccio riferimento ad una frase che neanche voi conoscete. A cosa ti riferivi?
Una frase di questo tipo... di questo tipo vedo in giro ci sono tante esternazioni, tante opinioni anche giuste, ma quello che si ha in mente meraviglierà tutti, perché la prima rifondazione sarà poca rispetto a quello che avverrà successivamente.
Ah, ci lasci con questa chicca. Ci lasci con questa chicca. Ci fermiamo qui, ci promettiamo di fissare un appuntamento, come dal dottore. Controlli la tua agenda, ci sentiamo, però è giunto il momento di presentare anche il tuo libro, perché io quando ho letto Maledetta, sembrava quello il titolo, eccolo qui, Pasquale Gallo, è lui il colpevole, Maledetta. Ho detto, qui mi parla di qualcosa, pandemia, un mondo in emergenza da sempre, prefazione di Giulio Tarro. Se tu mi mettessi
prefazione e presenza con me di Giulio Tarro, che è il primo e più grande scienziato italiano dell'ultimo secolo.
Ecco, al di là di quella che può sembrare una battuta la mia, maledetta stagione, qualcosa di simile, c'è stato qualcosa che non ha fatto funzionare. Mi dici qualcosa di questo libro invece? Perché poi avremo modo di parlarne dopo che lo presenterai ufficialmente. Dove lo presenti il 5 giugno?
Allora, presento nella Tenuta Vannulo, la più grande e la più prestigiosa azienda casearia, con una tenuta bellissima, la famiglia Palmieri, la denominazione di azienda Vannulo, nella zona di Capaccio Pestum, che è la zona propria di Angelo Alessio e di Michelangelo Rampulla, che ha formato una famiglia lì e risiede proprio in quella zona, e quindi ci saranno sicuramente anche tanti ospiti. Ma quel maledetta, non sono voluto tornare soltanto su ciò che è avvenuto, ma perché io sono convinto, come storico in generale della vita e del mondo, che il passato non è mai passato. C'è il presente del passato, ma c'è il presente del futuro. Quello che conta è che il presente del futuro copi dal presente del passato. Il passato non muore, ritorna. Allora, maledetta vuol significare, potrei sostituire, maledetta Juventus. Maledetta, ma nel senso che male informata. Cioè
male si è detto, male si è detto.
Male si è detto. Perché in un mondo in cui l'uomo, questo è il concetto generale, l'uomo è l'intruso nel paese, nella natura, l'uomo è l'intruso, non a caso fu fatto nel sesto giorno, dopo cinque giorni della natura, è l'intruso perché i miliardi di virus, batteri, animali, vegetali sono nella stessa entità dell'uomo, l'uomo li deve curare, non è padrone del creato. Allora il virus non può abbattere un pianeta, e ci sono i mezzi che dimostro come si curano determinate, no, lo dico io, lo dice la storia della medicina.
Esatto.
La scienza, ma la scienza che proviene dal termine inglese sciently, che significa ricerca. I ricercatori non per forza sono scienziati, perché uno ricerca, ma se non trova, resta ricercatore e non diventa scienziato.
Dottor Pasquale Gallo, ha tutta la mia ammirazione. Poi c'è chi ironizza anche, non vedo l'ora di non leggerlo, perché il tema, sai, divide come la Juventus. Noi siamo contenti di averti presentato, ritrovato, ripresentato, benedetto, Pasquale Gallo, che ritroveremo nelle prossime settimane.
Aspetto gli amici nella zona di Salerno.
Come fanno? Possono venire? Possono aderire? Sì, c'è un'email? Cioè, come si fa?
Libero l'invito, che poi io adesso sui social...
Seguite Pasquale Gallo sui social, e quindi troverete modo per rintracciarlo per questa presentazione del 5 di giugno.
Saranno più sereni, cioè chi viene e ascolta e vede anche poi questo segnalibro, vedi questi due?
Sì.
Sono paleolitici, dove sono stati trovati il DNA, è stato trovato il DNA della tubercolosi, che esiste da 4.000 anni, E poi io ho dovuto sentire che questa è una malattia.
Le sue passioni, le sue ricerche, non solo Juve, non solo pandemia. Per fortuna che non erano le immagini dei nuovi acquisti della Juve, perché avrei avuto problemi di personalità nel riconoscerli. Pasquale Gallo, ti devo abbracciare, abbiamo sforato. Ci sentiamo sicuramente, perché ci devi raccontare quello che non hai potuto raccontarci in questi mesi. Va bene?
Solo una pausa questo libro. Poi ritorno al calcio, al nostro calcio.
E qui ci dai una buona notizia, anche se qualcuno dice che può fare a meno di me, di te, di tutti, ma anche noi di loro. Inconsciamente rimandiamo al mittente, specchio riflesso, loro attacchi frontali con il sorriso sulle labbra.
Ho vissuto controcorrente, quindi non mi spaventare.
Guardate che bel nuotatore che è uscito. Ciao Pasquale, è sempre un piacere. Mi raccomando, sui social devi essere chiaro, perché se no qualcuno ti equivoca, mi chiama, mi dice, mi spiega, io dico, ma Pasquale Gallo è un gobbo, punto, e attacco il telefono. Ciao.
Ciao. Volevo far vedere una gobba la prossima
volta. No, pensavo mi volessi far vedere la gobba. Ciao Pasquale, alla prossima. Ciao. Manuel, è da un po' che non sentivo l'amico Pasquale Gallo, che fa discutere, ci fa piacere. C'è chi lo leggerà, c'è chi non lo leggerà, c'è chi non sprecherà i soldi, c'è chi lo ascolta, c'è chi fa finta di non ascoltarlo. Un po' come fate voi, un po' come facciamo noi, un po' come fa anche la società. Ma attenzione, dietro l'angolo ci sono sorprese, dichiarazioni. Dipende anche da come lì, ricordatevi che ve l'ho detto, 13:39, rimanete attaccati a Radio Bianconera, non solo nel prossimo blocco, ma anche nelle prossime ore. Collegamento con il sottoscritto durante Due in Bianconero, perché? Non lo so neanch'io ancora perché, ma ve lo spiegherò proprio tra le 17 e le 19.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di calcio.
Quanti vocali interessanti, intriganti. Io ne ascolterei qualcuno, perché qualcuno mi è arrivato anche sulla mia chat privata del mio numero personale. Ne parleremo la prossima settimana con la counselor, che saluto perché ci ascolta e che mi sta facendo riflettere, vorrà farvi riflettere la prossima settimana su quell'aspetto. Crescere su un concetto che possono permettersi di applicare, quello legato al Moneyball, tanto per essere chiari, a chi non ha niente da perdere. Ma nel caso della Juventus, ha veramente niente da perdere nel rivoluzionare, non i nomi, i protagonisti, la squadra, i dirigenti, ma il suo principio vitale con cui ha convissuto da quando è sorta come società calcistica? Bel quesito, ne parleremo la prossima settimana e stiamo cercando naturalmente di raccontare, oltre il calcio, le squadre di Europa League, i nuovi acquisti, anche questi temi che hanno portato all'avvento e fino a prova contraria, alla conferma, anche per i prossimi giorni, le prossime settimane, i prossimi mesi, del dirigente massimo, ovvero Comolli. Abbiamo l'ospite, ascoltiamo prima un vocale, così diamo la possibilità all'ospite di sistemarsi per bene. Ascoltiamo un vocale e poi... me l'hai imbalsamato. Allora teniamolo imbalsamato ancora due minuti, tanto fa caldo dalle sue parti.
Direttore, buongiorno a tutta Radio Bianconera. Gli attaccanti, Anulli e Spalletti, deve andare via, non deve andare via, era meglio gli si faceva il contratto dopo che prima. L'attaccante, abbiamo visto con la Roma, oltre agli aiutini, Parma, Fiorentina che non è scesa in campo e tutto, qualche aiutino VAR, vabbè, però l'attaccante.
Io ti faccio questa domanda: tu sei convinto che Malen alla Juventus avrebbe fatto bene? Manuel mi dice di no, che non ha il coraggio di dirlo a voce, ma non voglio andare controcorrente, vi dico attenzione a fare dei parallelismi troppo affrettati. Perché voi potevate pensare che Openda, che David non funzionasse la Juventus? O che Openda fosse davvero così brocco? O che Douglas Luiz non fosse adatto alla Juve come Koopmeiners? Qui c'è qualcosa di più imbarazzante e preoccupante. Perché al di là che te li possano regalare o li puoi strapagare. Altro errore. C'è Pantalone che paga, lo dico con rispetto, ingegnere Il Canci, mancherebbe. So che ogni tanto le riportano, le sfumature delle nostre, dei nostri interventi, e quindi so che siamo in buone mani a chi le spiega che cosa diciamo, cosa no e quando lo diciamo, nel rispetto anche dei soldi che lei ha speso, tantissimi, tantissimi, più anche di altri presidenti, che devono fare i presidenti, devono fare altro. Quando si diventa poi direttori di se stessi e pagare le cambiali, vorrei vedere il mercato che poi si fa, altro che Moneyball. Poco money, e tanto ball, tra virgolette. Detto questo, abbiamo l'ospite che aspetta, però nel suo ufficio, nella sua stanza o in cucina. Eccolo lì, l'ho fatto un po' apposta. Maurizio, buongiorno. No, vatti a cambiare subito quella maglietta viola, perché non ti... No, è lilla? Allora sì, da te lo accettiamo, perché sappiamo e conosciamo la tua juventilità. Ciao Maurizio, Olivieri, il nostro chef,
Ciao a tutti.
Senti, ai fornelli che cosa hai fritto domenica sera? Anzi, sei uno che frigge o usa altre tecniche di cottura?
Diciamo che non sono amante della frittura solo per qualcosa che va per forza fritto. Cioè, i calamari fritti, secondo me, vanno fritti.
Punto e basta. Ok.
Però se posso evitare il fritto, lo evito volentieri.
Dai, una soluzione. Facci una non frittura della stagione. Componici una non frittura che andrebbe bene fritta o magari con la tua cura e la tua accortezza.
Diciamo che più che altro farei una stagione di bolliti.
Ecco, lì proprio il fritto. Lì il fritto non c'è troppo.
Direi che farei proprio una stagione di bolliti, perché alla fine ci siamo rivelati veramente fragili, quindi sono più bolliti che fritti. Fritti ti danno quella croccantezza, quel brio, quel po' di sale. Il bollito invece, per buono che sia, rimane sempre una cosa che... cotta tanto.
Però il bollito resiste più a lungo, mi diceva la nonna. Perché
sì,
poi
se lo conservi bene dura più a lungo, però alla fine poi ci vai a sempre a fare dei piatti di recupero e non un piatto fine a se stesso, la verità è quella.
Vedi, vince sempre lo chef quando parla con uno che apre le scatolette, ho capito. Senti, al di là delle battute, grande chef Maurizio Olivieri, grazie per questa... per queste portate che ci hai dato la possibilità di assaggiare da così distante. Sono finiti i soldi anche dalle tue parti, mi dicono, per il calcio.
Sì, veramente.
Riad, dici, com'è andata a finale di stagione? Come ripartirà? Salah arriverà lì? Viene via qualcuno? Possiamo bollire qualcuno di quelli che sono stati lì?
Io credo che arrivi Modestò.
Attenzione, stavo dicendo che giocatore Modestò, nostro dirigente, perché dici
nostro
quello?
Dirigente che è in trattativa molto avviata con l'Al-Nasr, quindi
Al-Nasr. Sì. Pensate, noi le ricette migliori le abbiamo assaggiate con questo chef qui, anche di calcio, quindi
poi,
Modestò riguardo... in uscita dalla Juve, secondo te?
Poi invece riguardo il discorso di Salah, qua non è molto gettonato questo discorso. Realmente, cioè, sono proprio quelle toccate che dicono e non dicono, cioè, ma di vero non c'è nulla.
Qualcuno propone
da
casa.
Facile,
prego.
È più facile MLS.
Ah, ho capito. Vedi, qualche chicca ce la dai sempre. Senti, ti chiedono, ma buongiorno chef, una bella frittura di comolli, si può prima friggere e poi bollirlo? Sono cattivi,
Cioè, fanno bene. Io sono pienamente d'accordo con questo. Cioè...
Perché? Perché siamo tutti scettici? Tanti.
Sono scettico perché, come dicevi prima, questo discorso del Moneyball alla Juve non funziona. Abbiamo provato e riprovato a volerci inventare le cose di prendere i giochisti, non i giochisti, e avere un direttore sportivo di qua, avere un allenatore di là. La realtà è che abbiamo bisogno di gente con degli attributi e con la fame, con la voglia di vincere, non quelli che tanto fumo niente arrosto, per dirtela in un gergo collinare.
Torni sempre lì, torni. È il tuo mestiere e lo fai gran bene. Senti, ma su questo punto non pensi, anzi, no, faccio un'affermazione. La Juve non è una startup, condividi? Perché mi sembra che venga trattata
Assolutamente.
un po' come startup.
Infatti è quello il problema. Al posto di trattarla come azienda consolidata, noi pensiamo sia una startup, dove comunque nella startup sai benissimo che fai degli esperimenti. Noi invece dobbiamo essere concreti, lo sperimento è una cosa che lo devi lasciar fare alle squadre di seconda, terza fascia, comunque. Ci sta, però non alla Juve, ma così come al Milan, perché tutti questi cambi che hanno fatto, cioè,
Il
casino,
troppo
non
storpia,
troppo storpia sempre.
probabilmente Maurizio, tu te ne intendi anche di calcio, segui la Juve a distanza tra una portata e un'altra, probabilmente no. Con cosa coincidono le partite? Il derby, cosa stavi facendo a quell'ora, al di là del ritardo? Casa, non
Ero a casa
lavoravi?
che lo guardavo come tutte le altre partite che non lavoro.
Che non lavori, ok. Quell'ora lì, cioè coincide non con una fase di lavoro intensa. E a questo punto cosa serve fare? Perché a me oggi torna questo binomio, no? Rivoluzione al Milan, giusto o sbagliato che sia, non dico stallo alla Juventus, tolleranza quantomeno, al momento, perché io mi aspetto che forse. La pentola a pressione da qualche parte incominci a soffiare. Tu cosa credi?
Io credo che comunque la Juve pondera sempre molto di più le cose, soprattutto l'ingegnere Elkan le pondera un po' di più le cose prima di prendere decisioni troppo affrettate. E io credo che qualcosa debba ancora succedere, tolto il direttore sportivo, però che ormai è andato, si sa. Però credo che anche il discorso di Comolli sia molto in bilico, molto in bilico.
Aspettiamo naturalmente dichiarazioni ufficiali a riguardo, ma potrebbe esserci anche già in giornata magari qualche spiffero, qualcosa. Rimanete collegati con noi di Radio Bianconera. E detto questo, caro Maurizio, la personalità si fa riferimento molto alla personalità. L'allenatore ha fatto riferimento a tre nomi, mi ha colpito. Non li ha elencati tutti, non eravamo lì per fare l'elenco di quelli con personalità. Locatelli, Ildiz, McKennie. Gli altri proprio non ne
Allora,
hanno o si parte da loro e bisogna aggiungerne quanta di personalità?
ti dico come la vedo io. Accetto Locatelli e McKennie, Ildiz non ancora. Mi spiace, non è che io ce l'ho con lui, però Ildiz non ancora. E quello con forte personalità è Vlahovic, Dusan, perché alla fine lui ci tiene, è un combattente, è tutto quello che vuoi e vedi che lui non la vuole mai perdere la partita. Poi può sbagliare, può non sbagliare, quello è un altro discorso, ma lui la partita non la vuole mai perdere. Quindi ti dico, per me quelli sarebbero i tre punti. Poi, ripeto, il problema della punta, come dicevi prima, dei centravanti che non fanno gol, è che manca chi gli dà la palla il centravanti. La tradizione dice quello, soprattutto a casa Juventus, la tradizione dice quello.
Prima ancora che quelle sovrapposizioni nel fare, nel non fare, le varie fasi. Senti, termino con una domanda schietta, perché vedo il Milan sceglie, il diavolo è Ibra, il Como è Fabregas. La Juve non cos'è? Chi è in questo momento la Juve? O chi vorrebbe
La
diventare?
La Juve è come un bozzolo di una farfalla.
Spiegaci meglio.
Deve ancora schiudersi.
E cosa serve?
Il tempo, il caldo e l'amore per questa maglia.
La Juve è ancora una squadra in cui l'unica cosa che conta è la vittoria e il fino alla fine, o si sta perdendo un po'? Non si sta perdendo, sta cercando di modificare un po' la sua pelle.
Si è già perso, secondo me, il motto fino alla fine la vittoria è l'unica cosa che conta. Perché quando si è iniziato quel percorso assurdo del meglio giocare bene ma pareggiare, gran cavolata, cioè io non ho mai accettato, neanche se dovessi giocare contro chiunque, di perdere o di pareggiare una partita, ma ho fatto il calcio spettacolo, cioè se voglio fare il gioco bonito vado sulle spiagge di Rio e faccio lo scemo col pallone.
Arrivano i complimenti da casa, caro chef, non per le tue ricette, ma per grande chef, bellissima metafora. Ce la ripeti un po' e ci salutiamo con la tua metafora? E poi periodicamente, anche quest'estate, ti lasciamo andare in panchina, in piscina, giocare un po' a padel.
Adesso ti do una news, potrei andare anche su una panchina.
Attenzione. Dove? Quando?
Perché? Ho avuto dei contatti col presidente dell'Al-Khulud, che è una squadra qua nuova che ha preso questo presidente giovanissimo americano, e io è tutta settimana che praticamente sono con lui a fare un po' di consulenza
sull'alimentazione o sugli schemi, sui giocatori da comprare.
Sull'alimentazione.
No, perché sennò c'era un Paolino Lorenzo, no, che ti proponevo subito, 16 anni.
Credimi, io sai della mia amicizia con Andrea, col nostro presidente, con Andrea, e quando parlavo con lui,
sì,
mi sembrava di sentir parlare Andrea Agnelli quando aveva 32 anni.
E allora lasciami con un... Noi chiudiamo gli occhi, fatelo anche a casa questo esperimento, chiudete gli occhi... Che cosa ti diceva Andrea Agnelli a 32 anni? Si fosse trovata la nostra Juventus in un momento così. Chiudete gli occhi e poi ci salutiamo con questo messaggio.
Andrea
con questo
avrebbe
messaggio.
Messo tutto l'amore che dicevo che, di cui ha bisogno quel bozzolo di farfalla che deve schiudersi per poi poter prendere il volo, come ha sempre fatto la Juve.
Ragazzi, le parole dello chef... che ci trasforma in una poesia questo racconto a tinte bianco-nere. Maurizio Olivieri, mi raccomando, anche se vai sulla panchina, la clausola radio bianconera, devo collegarmi con loro 10 minuti ogni tanto, va bene?
Assolutamente.
Un abbraccio fraterno al nostro fratello bianconero, grazie per le tue ricette, per le tue metafore, per le tue chicche di mercato, perché qualcosa ci arrivava anche sempre da quella sponda lì. Caro Manuel, sono le 14. È arrivato il postino? DJ? C'è? Allora spazio ad Alberto Mauro. Rimanete collegati con noi, perché oggi potrebbero esserci dichiarazioni importanti.
Comunque un po' di sala sulla frittura io ce la metterei.
Un po' di sala sulla frittura, finiamo in bellezza. Non viene la Juve Salah, ma mi fa pensare, se Spalletti ha pensato a Salah, pensa anche che qualcuno se ne va. La poesia, la rima baciata. Le risposte, rimanendo incollati su Radio Bianconera. Noi ci ritroviamo domani con Paolo Rossi in studio, ragazzi. Attenzione, diventa di nuovo XL. Non mancate. Ciao a chi ci ha seguito. Tantissimi e tantissimi non li abbiamo potuti ascoltare, ma adesso c'è Alberto Mauro.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.